quest'ultimo numero della rivista, che potete vedere qui e che potete comprare anche, anche al banchetto, che è dedicata quest'anno, cioè a questa edizione, a dove è finito il populismo. Domanda, tra l'altro non c'è il punto interrogativo, quindi bisogna capire se è una domanda o è pure un'affermazione, cioè proprio dove è finito il populismo. C'è stato un dibattito sul punto interrogativo, posso immaginarlo. Domanda o questione particolarmente interessante da, da snocciolare oggi in questo dibattito, intanto perché così ad un livello molto più superficiale potrebbe sembrare che questa domanda sia una domanda perlomeno paradossale, nel senso che noi stiamo vivendo una fase politica anche in Italia in cui le piazze sono riempite da persone che manifestano appunto contro il populismo, quindi si sembrerebbe perlomeno controintuitivo, no? Fare un'intera rivista dedicata alla scomparsa o allo smarrimento del populismo. In realtà la domanda è tutt'altro che fuori luogo, ma si concentra molto di più la rivista e molti interventi che ci sono ad affrontare, diciamo così, il problema del populismo in una sua particolare accezione. Non perché manchi, come dire, interventi e riflessioni anche sul populismo di destra, sul neosovranismo o come si voglia chiamare, ma diciamo che fondamentalmente la rivista è centrata su, come dire, la crisi o sulla fine del momento populista, che è soprattutto stato per molti anni il codice, la parola d'ordine che ha, come dire, in un certo senso orientato molto il dibattito a sinistra, specialmente negli anni che vanno dal 2012 fino al 2016-2017. Dunque, diciamo così, è un tema fortemente attuale quello che stiamo discutendo e che necessita di una quantità sterminata di precisazioni, perché come tutti sanno lo stesso concetto di populismo è un concetto molto difficile e imprendibile dal punto di vista anche analitico e teorico, perché le esperienze populiste si dividono tra esperienze di destra ed esperienze di sinistra, perché l'esperienza populista è una cosa in Europa e in Occidente, ma è una cosa molto differente in altre parti del mondo. Pensate per esempio forse al caso più esemplare che è stato appunto il populismo nei paesi latinoamericani, che ha assunto dei valori e un significato molto differente rispetto a quello che conosciamo noi. Ma per quanto, come dire, ci riguarda più da vicino e quindi collocandoci e situandoci dentro il nostro contesto spazio-temporale, il dibattito è particolarmente fruttuoso se si pensa che quello attorno al tema del populismo è stato fondamentalmente un dibattito che ha in un certo senso monopolizzato il dibattito a sinistra per molti anni. Come è noto, quando si è cominciato a discutere di populismo si assumeva in termini molto generali, molto astratti, il fatto che successivamente agli anni della grande recessione del 2007, avviata nel 2007 e nel 2008, e assieme, come dire, ai movimenti anti-austerity che si sono prodotti più o meno in quell'arco di tempo e che hanno raggiunto una specie di picco durante l'anno 2011, tutti ricordiamo i movimenti spagnoli degli Ignados, il movimento 15M, ma possiamo ricordare anche i movimenti anti-austeritari in Grecia, ma anche i movimenti che hanno attraversato l'Italia, dall'Onda ai movimenti per i beni comuni, senza parlare dell'esperienza statunitense di Occupy. Insomma, all'interno di questo grande ciclo di lotte globali che si è dato successivamente alla grande crisi economica del 2007-2008, è stato, come dire, segnato dall'avanzata non solo di rivendicazioni di carattere sociale, appunto contro le politiche di austerità, ma soprattutto da fortissime istanze di carattere democratico. Tutti questi movimenti hanno in un certo senso affermato il che se vai Antodos, che era già stato introdotto nel 2001 in Argentina, non ci rappresenta nessuno, è una specie di trade union che lega tutte queste esperienze di conflitto. A partire da questo assunto, cioè il fatto che la crisi economica aveva prodotto contemporaneamente e successivamente anche una crisi di legittimità, di legittimazione delle istituzioni politiche, delle grandi forze che hanno più o meno monopolizzato la rappresentanza politica in Occidente, sia a livello nazionale che ancora di più a livello internazionale, pensate alle istituzioni comunitarie come la UE. A partire da questo momento, si è cominciato a riflettere sul fatto che la trasformazione del campo politico, no? Tradizionalmente diviso tra destra e sinistra, si stava in qualche modo trasformando, ridefinendo a partire invece dalla contrapposizione antagonistica fra il popolo e le élite. Fra il basso e l'alto è stato utilizzato moltissime espressioni, il 99% contro l'1%, no? E questo è stato un pochino gli elementi maggiormente comuni. A partire da questo momento si è cominciato a pensare che era possibile, come dire, all'interno di questo quadro ricostruire una rappresentanza perduta per la sinistra. Questa è stata fondamentalmente l'idea, che ha avuto moltissime declinazioni, che ha potuto in qualche modo avere nel caso greco e nel caso in Italia molto meno, ma per esempio nel caso inglese delle esperienze un pochino eterodosse da questo punto di vista, ma che per esempio ha visto in Spagna con l'esperienza di Podemos. E in Francia, con l'esperienza del partito di Mélenchon, France Insoumise, ha avuto evidentemente un collegamento diretto, no? Proprio con le teorie anche di Laclau sul populismo, e un riferimento molto più esplicito a quel orizzonte anche teorico. A distanza di qualche anno da quegli eventi, noi ci troviamo dunque a discutere dell'esaurimento, o perlomeno della crisi, del famoso momento populista per la sinistra. Diciamo, le cause di questa crisi sono differenti. Forse quella più immediata, più evidente, ma direi anche un pochino più banale, è quella che vede in termini abbastanza chiari davanti ai nostri occhi, che in realtà il momento populista è stato soprattutto un movimento propizio non tanto per la destra quanto per le forze scusate, non tanto per la sinistra quanto per le forze di destra neosovraniste e reazionarie. In realtà il tema del popolo contro l'elite è stato fondamentalmente cannibalizzato e capitalizzato soprattutto dall'esponente delle forze di destra, ma questa, come dicevo prima, è in realtà un'interpretazione abbastanza banale, come tutte le interpretazioni banali, abbastanza parziale, perché in realtà, se si guarda bene anche un po' il processo storico che c'è stato dietro, l'affermazione delle forze di destra tra il 2015 e il 2016. Pensiamo alla Brexit, al referendum della Brexit, pensiamo all'affermazione degli Stati Uniti da Trump, in Italia Salvini, il consolidamento delle esperienze dei governi cosiddetti liberali nell'Est Europa, la Le Pen in Francia, eccetera, eccetera. In realtà tutta l'affermazione di questo tipo di compagine si dà a partire dal fallimento degli esperimenti di verticalizzazione, cioè degli esperimenti di inserimento proprio delle forze politiche di sinistra all'interno dello schema della rappresentanza politica e del governo. Pensiamo all'esperienza greca, che forse è l'esperienza forse più esemplare, anche se Syriza non è precisamente riducibile allo schema classicamente populista, ma è evidente che sconfitta, no? Dopo il referendum del 2015 ha prodotto, come dire, un effetto di scoraggiamento e di reazione che a mio parere molto alimentato poi successivamente il nazionalismo declinato a destra in tutta Europa. Ma guardando anche a esperienze tra virgolette più vicine a noi, come quella spagnola o come quella francese, in realtà tutte le grandi esperienze, le grandi proposte politiche che hanno provato a attraversare il momento populista si sono ritrovate oggi nel 2019 con una certa difficoltà di attecchire, di essere particolarmente capaci. In Spagna non solo e non unicamente l'esperienza di Podemos e le questioni che oggi si discutono, ma anche l'esperienza dei governi neomunicipalisti che da Podemos più o meno hanno tratto e che dal momento che insieme hanno più o meno tratto linfa, si trovano tutti più o meno in una situazione di crisi in questo momento. Ma secondo me questa è una delle questioni che vorrei porre anche alle persone abbiamo invitato a presentare questo numero della rivista. Probabilmente uno degli elementi che maggiormente pone in crisi il momento populista è il fatto che in questi anni, dalla teorizzazione della grande opportunità per la sinistra di ricostruire un nesso sentimentale con il popolo, questa è una delle espressioni che è maggiormente utilizzata dentro il gergo populista, di ricostruire, come dire, un nesso di rappresentanza perduto, in realtà tutti i più grandi movimenti che noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi negli ultimi anni sembrano non solo essere irriducibili alla logica prescritta, come dire, dallo schema populista classicamente inteso, ma sono, in un certo senso, pongono delle contraddizioni insanabili rispetto alla stessa idea del momento populista. Faccio pochi esempi, ma secondo me particolarmente rappresentativi. Il primo è il movimento globale femminista, la nuova ondata del movimento femminista di Nuova di Meno, che è un movimento che è in tutto e per tutto irriconducibile a una razionalità, quella razionalità prescritta per esempio dalla Clau e Chantal Mouffe, secondo cui la produzione del popolo è una produzione che avviene dall'alto, è una produzione fondamentalmente discorsiva e che appunto nella ricostruzione del nesso di rappresentanza è il suo motivo principale. I movimenti delle donne hanno dimostrato una eccedenza assoluta rispetto a questo schema, ma posso più recentemente parlare del caso dei movimenti per la giustizia ambientale, che sono movimenti anch'essi difficilmente riconducibili a quello schema. Ma forse il caso che a me forse colpisce di più, forse perché è ancora più stridente rispetto a quelli che ho citato, è l'esempio francese, dove da un anno si dà un movimento gigantesco che sta paralizzando il paese, e in questi giorni tra l'altro è in atto uno sciopero prolungato di intensità incredibile, veramente che non si vedeva da moltissimi anni. Dico, il movimento francese dei Gilets Jaunes è particolarmente interessante perché è un movimento che, differentemente da quello femminista, da quello ecologista, può essere più facilmente pensato come un movimento popolare, ma che al tempo stesso non ha prodotto minimamente quel tipo di come dire, passaggio che era previsto dal movimento populista stesso. Mélenchon non è stato particolarmente rafforzato dal movimento dei Gilets Jaunes, anzi nelle ultime elezioni il movimento sembra non aver minimamente condizionato, diciamo così, la polarizzazione della rappresentanza politica in Francia. Questo, a mio parere, apre, diciamo così, una serie di questioni che accenno brevemente e che secondo me sono un pochino forse l'elemento più interessante da prendere in considerazione nel trattare questo tema, cioè come i movimenti, ma anche la trasformazione dell'assetto istituzionale in Europa e nei singoli paesi ci parlino di altri processi, di forme nuove, diciamo così, della politica, che sono appunto irriducibili a quello che è stato il vero ambito di monopolizzazione del dibattito politico, che appunto è stato fino a poco tempo fa quello relativo al tema del populismo. E questo non solo, come dire, perché i movimenti attuali paiono essere poco inclini a produrre dei leader carismatici o ad affidarsi a dei leader carismatici per tradurre le loro istanze, ma anche perché mi pare che l'idea stessa, come dire, dell'assenza e della, come dire, del venire meno del problema della classe come un tema fondamentale per la definizione dei soggetti sociali, presupposto appunto dal populismo, mi sembra che invece stia tornando in modo molto forte e richieda, come dire, una riflessione molto più ampia da parte della sinistra e in generale delle forze antisistema tutte. Con questo chiudo per non parlare eccessivamente. Vi presento le persone che abbiamo invitato a discutere con noi. Sono Giuliano Santoro, Giulio Calella della rivista Jacobin e Vanessa Bilancetti, e anche il sottoscritto di Dinamo Press. Vanessa Bilancetti, meglio conosciuta anche come Vane Bix, però lo dico per il suo pubblico. E quindi ringrazio voi e vi passo la parola prima a Giuliano e poi a tutti gli altri. Grazie.
E, Allora, io faccio una breve premessa sulla storia di Jacobin in quello che abbiamo fatto in questo anno di lavoro, perché un po' c'entra con quello, con questo numero, anzi c'entra molto. E questo è il numero che segna l'ingresso di Jacobin nel suo secondo anno di vita. Quando Edizioni Allegre si è messa in testa di fare la lezione italiana di Jacobin, abbiamo pensato tutti, in maniera chi più o meno esplicita, che era una follia e che era una roba che sarebbe stato un salto nel buio. E invece è una rivista che, senza avere ovviamente senza avere un grande editore, un piccolo editore indipendente, ma senza avere una grande organizzazione dietro, una grande associazione o tantomeno un partito, e soprattutto senza avere un'area politico-culturale ben precisa dietro, ha costruito attorno a sé un seguito che, per una rivista trimestrale che di queste caratteristiche, penso che in Italia negli ultimi 30 anni non ci siano termini di paragone, insomma. E quindi questo è un tema, secondo me, un tema fortemente politico, del perché Jacobin ha creato queste aspettative che speriamo di avere soddisfatto in qualche modo, e comunque ha creato tale curiosità e ha aperto uno spazio di mercato che praticamente non esisteva. Nelle librerie, dalla Feltrinelli in giù, lo spazio fisico per le riviste non c'è più, non so se avete notato. Cioè, come genere merceologico, la rivista, una volta uno andava alla Feltrinelli, magari non le comprava, però si prendeva 20 minuti per vedere di cosa parlavano le riviste, spulciare l'articolo che gli interessava, la bibliografia. Lo spazio per le riviste non era un genere merceologico, era una roba anche dissipativa per certi versi, perché era una roba che chiaramente non stava nel mercato, ma che era una roba fondamentale dal punto di vista del dibattito politico culturale. E questo genere merceologico dal punto di vista editoriale non era proprio previsto. Cioè, quando Giulio parlava con i distributori, quando nasceva Jacobin, cercava di fargli capire che cos'era, perché non era proprio concepito, non entrava nei radar. Quindi questi in seconda battuta hanno ordinato più copie quando hanno visto che sta roba vendeva, perché non era proprio, ma non per cattiveria, perché proprio non riuscivano a cogliere che cavolo era sta cosa. Questa roba sicuramente è avvenuta perché questa cosa è stata percepita come una cosa che veniva dal di fuori delle macerie e delle miserie della sinistra più o meno di movimento e più o meno radicale italiana. Perché Jacobin è l'edizione italiana della rivista Jacobin, che nasce in America sull'onda del neosocialismo e sull'onda in qualche modo anche di una risposta anche critica ad alcuni limiti che hanno dimostrato i movimenti degli ultimi 20 anni. Sicuramente Jacobin Italia è stata percepita come questa cosa qui in maniera molto vaga, perché poi se vai a vedere i lettori, quando intercetti qualche migliaio di lettori, non hanno tutti la collocazione ben precisa. È una roba vagamente percepita, una cosa che veniva da un'onda che arrivava dagli Stati Uniti, e sinistra radicale Stati Uniti in genere viene percepita in maniera curiosa, quantomeno bizzarra. Sicuramente da subito abbiamo dato un'immagine di un luogo che faceva dibattere tra di loro persone diverse, che non avevano un'unica linea in tasca, ma che anzi volevano confrontarsi e percepivano la loro non autosufficienza. E poi da subito abbiamo cercato di costruire un oggetto che fosse bello proprio da avere, un oggetto. Per cui a Jacobin ci si può abbonare all'edizione digitale in PDF, uno si legge gli articoli, vede i disegni, però la forza di Jacobin è anche che uno, quello che cerchiamo di fare, è che dovrebbe venire voglia di averceli in mano, di aprire la pagina apribile dove ci sono ogni volta un inserto che non renderebbe in formato digitale. Insomma, una roba che in questo caso, essendo celebrativo del primo anno, è la ghigliottina IKEA, che è un po'... E quindi riscontrato questo piccolo successo, diciamo così, a bassa voce di pubblico e di critica, ci siamo posti il problema di come affrontare l'edizione italiana di Jacobin. La prima cosa che abbiamo fatto è stato fare un numero in cui si diceva questa è una rivista americana, noi siamo in Italia e la nostra caratteristica in questo momento è che noi siamo l'unico paese occidentale in cui in Parlamento non esiste la sinistra. Quindi vi raccontiamo cosa significa vivere in un paese senza sinistra. Era una roba forte, è una roba anche banale, per certi versi un'osservazione difficilmente confutabile, che però ci serviva a segnare un anno zero, come dire, a mettere un punto. E da lì in poi abbiamo fatto una serie di numeri che indagavano su temi tradizionali, perché una delle caratteristiche di Jacobin è quella di mettere a verifica i concetti tradizionali, anche molto semplici, del marxismo e del socialismo, che è una parola che abbiamo avuto anche molta difficoltà a tradurre, perché socialismo in Italia non è un'altra cosa. Io dicevo, ma scusate, non possiamo tradurre comunismo, no? Socialismo, nuovo socialismo, come si traduce? È una cosa, appunto, c'era un problema anche di traduzione delle tradizioni e delle storie. In Italia socialismo è un'altra cosa. Quindi una delle caratteristiche di Jacobin era quella di rimettere a verifica i concetti molto tradizionali. Noi l'abbiamo fatto da una prospettiva che i Wu Ming definirebbero obliqua. Cioè abbiamo fatto un numero sugli scioperi che in realtà guardava gli scioperi soprattutto dal punto di vista del movimento Luna di Nimeno e dei femminismi, quindi uno sciopero che era, sì, c'era lo sciopero, arma tradizionale del movimento operaio, ma era visto da questa prospettiva obliqua. E poi abbiamo parlato di ambientalismo e quindi ci siamo messi al sicuro di non metterci sotto un cappello di una qualche ortodossia, guardando sempre le cose da un punto di vista obliquo. Fino a questo numero, i numeri precedenti a questo erano tutti con due terzi di produzioni nostre su un tema monografico che sceglievamo e un terzo di traduzioni di quello che noi consideravamo le cose più interessanti del numero che contemporaneamente usciva negli Stati Uniti. Questo qua sul populismo, su dove è finito il populismo, sulla fine del momento populista, è il primo numero di Jacobin Italia, il cui il numero monografico è uguale al numero, al tema, il cui tema è uguale al numero americano. Anche loro facevano un numero sul populismo, anzi credo che si possa dire, loro ci hanno dato l'idea, ah vedi, facciamolo sul populismo. E quindi segna un ulteriore intreccio con il dibattito che avviene dall'altra sponda dell'Atlantico. Il giacobino che c'è nella testata di Jacobin è un giacobino nero, perché prende spunto dal Black Jacobin di James, cioè dai giacobini di Haiti che si ribellarono alle truppe napoleoniche della rivoluzione francese, anzi alle truppe non erano neanche ancora napoleoniche, alla truppa della rivoluzione francese, ribaltandogli contro i loro segnali, definendosi giacobini e cantando la Marsigliese per rinfacciargli i principi della rivoluzione francese che secondo loro stavano tradendo, colonizzando Haiti. In questo senso va inteso il nostro essere giacobini, cioè un senso fortemente postcoloniale e in qualche modo paradossalmente antifrancese, antisovranista. E in questo senso abbiamo inteso il tema del populismo, perché, e qui arrivo al punto, ci sono arrivato, perché questo numero si apre con una citazione dell'Armata dei Sonnambuli, il romanzo della rivoluzione francese dei Wu Ming, che è stato scritto in un momento in cui emergeva il fenomeno italiano del Movimento 5 Stelle. E a un certo punto in questo romanzo, che non so se avete letto, parla essenzialmente del passaggio dalla fase rivoluzionaria alla fase del terrore. Dentro questo contesto viene immaginato che con la nascita dell'ipnosi collettiva e del mesmerismo ci sono alcuni soggetti che lavorano per trasformare i moti rivoluzionari in moti controrivoluzionari, una specie di fascisti. In questo contesto qui viene inserito una frase in cui si dice: noi siamo quelli che vogliamo fare la rivoluzione senza ghigliottina. Questa frase venne estrapolata da un discorso di Beppe Grillo ed è la frase che secondo noi racchiude lo spirito del populismo nelle sue contraddizioni. Paradossalmente, dentro questa contraddizione basso contro alto, popolo contro elite, il populista alla prova dei fatti la testa al re non gliela taglia veramente. C'è un problema di messa in discussione reale delle forme della sovranità e delle forme del potere. Da questo prende le mosse il numero. e prende le mosse dalla constatazione che il movimento populista è finito, cosa che ci dicono anche i compagni spagnoli di Podemos, che sono quelli che forse in maniera più pura hanno interpretato le teorie di Laclau sul movimento populista e sulla capacità di costruire in base a pratiche discorsive e in base alla capacità di cogliere uno spazio che si apre dentro la crisi della rappresentanza, la contrapposizione popolo e elite. C'è questo in questo numero, e c'è anche un filone che cerca di fare il punto della situazione italiana, perché molto spesso noi in questi anni in cui il tema del populismo era al centro della questione ci siamo dimenticati che il nostro paese è stato un laboratorio importantissimo del fenomeno populista, e non sto parlando del Movimento 5 Stelle, ma sto parlando di Berlusconi e della Lega, che a loro modo hanno interpretato in maniera originale il tema del populismo, uno inventandosi un popolo, la Padania, che non esisteva, quindi niente di più laclauiano di questo, la costruzione di un popolo a tavolino, lo dico ovviamente provocatoriamente anche, e l'altro avendo la capacità di costruire una relazione che cancellasse completamente i corpi intermedi. L'Italia è stato un laboratorio del populismo da questo punto di vista, e forse questi pregressi ci spiegano perché in Italia non c'è stata veramente neanche il minimo barlume, se non gruppuscoli veramente ultramarginali, che giusto per i collezionisti di francobolli sanno che esistono, che hanno provato a interpretare il populismo da sinistra. Non c'è stato perché l'Italia l'ha visto prima il populismo, secondo me, e poi ha visto una sua filiazione spuria nella storia del Movimento 5 Stelle. Che oggi è uscita un'intervista sul Fatto, bellissima, a Paola Taverna, che secondo me incarna l'anima vera e popolare e genuina del Movimento 5 Stelle, la quale diceva: attenzione, noi usavamo un linguaggio, abbiamo costruito delle retoriche, delle tecniche comunicative, queste tecniche comunicative ci sono state strappate da Salvini e adesso non possiamo più usarle. Cioè, diceva, una roba interessantissima. Cioè, adesso dobbiamo cambiare, perché quelle robe lì se le ha prese Salvini. Quindi ora dobbiamo spiegare quello che stiamo facendo al governo. Quindi c'è un filone che parla d'Italia, c'è un pezzo sul tentativo populista, lo diceva prima Alberto, il tentativo populista di Mélenchon, c'è un pezzo su Podemos, ovviamente. C'è un pezzo sulla Germania, dove una costola della Linke ha provato a costruire un tentativo populista contrapponendo alto e basso e cercando di andare oltre i limiti della sinistra radicale tedesca, e però da quasi subito è scivolata nel tema su cui spesso si casca l'asino dei movimenti populisti, sulla questione dell'antifascismo e dell'antirazzismo, per cui quella roba lì a un certo punto è naufragata. C'è un altro filone, non esaurisco tutto quello che c'è nella rivista, ma mi piace dirlo, che ragiona più sull'immaginario, e questi sono tutti i pezzi che abbiamo preso dai nostri compagni statunitensi. Sono tre modi di raccontare il popolo, tutti molto diversi, raccontare il popolo o le classi popolari. Uno è un dialogo con Ken Loach, quindi la parte, diciamo, buona, uno che da prima delle ultime elezioni inglesi dice ci hanno diviso su un tema che non è assolutamente all'ordine del giorno, è quello della Brexit, perché non vogliono parlare di altre cose, quindi la questione nazionale come questione che serve a parlare di altro, e che in fondo Corbyn non è riuscito a rompere. C'è un pezzo che mette a confronto i due grandi registi populisti di Hollywood dagli anni 30 agli anni 50, che sono Frank Capra e Preston Sturges. Frank Capra ha fatto il film che ha costruito l'immaginario populista medio, che è Mr. Smith va a Washington, non so se l'avete mai visto. C'è un tizio che viene l'uomo qualunque, che viene mandato in Parlamento da alcuni poteri forti, mascherandolo come un'operazione, e lui ne è completamente incosciente, non sa che è la pedina di un'operazione, che poi in realtà va in Parlamento e scopre di essere manipolato e fa valere la voce dell'uomo della strada. E Preston Sturges invece era molto più cinico, alla fine racconta in commedie ciniche che hanno ispirato per certi versi i fratelli Coen gli intrighi del potere. Entrambi erano due registi reazionari, ma entrambi hanno costruito gli archetipi di come si racconta il popolo. E infine c'è un regista che si chiama Adam McKay, che nasce come regista e autore di commedie demenziali con Will Ferrell, quindi film anche dozzinali, in cui però poi diventa autore del Saturday Night Live, che è la leggendaria trasmissione da cui negli anni 70 nacquero, per dirne due, i Blues Brothers, e che però ha fatto un film su Dick Cheney che si chiama Vice, che forse avrete visto, sul vicepresidente di Bush. È un sostenitore di Sanders, si è schierato con la sinistra del Partito Democratico, e anche lui ragiona su questo rapporto alto e basso e su come sul rapporto tra cultura di massa, popolo e potere. E Jacobin ha un linguaggio molto strano, è strano farlo, ogni numero è diverso dall'altro, perché non è una rivista teorica. Questo forse non l'abbiamo detto, non è una rivista teorica, ma no, ovviamente non è neanche una rivista, un magazine. Anche su questo è una rivista molto anomala, ha elementi narrativi, elementi di analisi che però non sono propriamente articoli teorici, sono un po' più divulgativi. Forse risente molto del linguaggio anglosassone da questo punto di vista. Lavora molto sulla scrittura, ma anche molto sulla grafica e sulle infografiche. Questa è una cosa che Alessio Melandri, che è il nostro grafico, ha saputo interpretare meglio, secondo noi, diciamo sempre, ma lo pensiamo veramente, cioè diciamo anche non davanti al microfono, superando graficamente la rivista statunitense. E quindi dove è finito il populismo? E chiudo qua, e va inteso come quando si legge sulle mappe "tu sei qua", sulle cartine turistiche. Non è una domanda, perché stavamo pensando di intitolarlo "la fine del movimento populista". Invece dove è finito il populismo è proprio un ragionamento su come dove ci ha portato questo ragionamento su un'identità unica di un popolo che si contrappone a una sparuta minoranza che non si sa bene mai chi è, e che spesso quindi apre spazi, come si è accorta anche Paola Taverna, a altri tipi di logiche. In fondo l'analisi di Laclau, la sua forza ma anche il suo limite, che secondo me si sta manifestando negli ultimissimi tempi, è quella di mettere insieme un elemento, il massimo del postmoderno, cioè il popolo è solamente un elemento discorsivo, cioè la produzione performativa del linguaggio, quindi è un elemento super postmoderno, mescolato al peggio della tradizione moderna, cioè che l'importante della politica è prendere il potere in breve tempo, neanche prende il potere, prende il governo nazionale in breve tempo, e da lì si possono fare le cose. Il combinato disposto di queste due cose nel breve periodo è fortissimo, perché costruisce un immaginario, costruisce una speranza e può funzionare in determinate condizioni, e però sta soprattutto utilizzato dalla sinistra, sta dimostrando alcuni suoi limiti. Però il suo merito è quello di costringerci a parlare dei fondamenti del fare politica, e quindi su questo ci torna molto utile.
Grazie. Grazie Giuliano. E passo a Giulio.
Sì, tanto grazie. Giuliano ha fatto tutta una panoramica sul progetto della rivista e sul numero, quindi io provo in realtà ad andare più su alcuni dei temi anche che poneva Alberto e che ci hanno più spinto, diciamo, a dedicare questo numero al populismo.
Scusa.
Appunto, non abbiamo messo il punto di domanda, abbiamo messo "dove è finito il populismo", proprio perché è un'analisi alla fine su questa fase politica, su questi 10-12 anni che alla fine è dalla crisi economica del 2007-2008, che ha avuto un effetto devastante non solo sulle condizioni materiali di vita di gran parte della popolazione, ma anche sulle strutture politiche, sulla capacità delle strutture politiche che dagli anni che dall'89 in poi avevano governato più o meno tranquillamente le democrazie occidentali, con l'idea appunto della fine della storia, del there is no alternative, eccetera, e che di fronte alla crisi economica vanno in crisi verticale. E va in crisi verticale chi prova a governare il sistema, e però anche contemporaneamente la sinistra classica nel suo complesso. Cioè, in Italia l'abbiamo visto in modo plastico da subito, cioè dal 2008 scompare la sinistra radicale dal Parlamento, e negli stessi anni si trasforma definitivamente, nasce il Partito Democratico, si trasforma definitivamente, diciamo, quella che è stata storicamente la sinistra in questo paese. E da lì in poi nasce, si crea una situazione profondamente instabile nella politica internazionale e anche in questo paese. Noi abbiamo, appunto, riportiamo sempre delle infografiche nel numero, anche in questo numero ci sono, riguardano l'Italia, riguardano alcuni andamenti. Uno è l'indice di bipolarismo, cioè si diminuisce tantissimo, mentre prima era molto alto,
di quanto sta male
la gente. Questa potrebbe essere una interpretazione. L'altro è appunto di come si sono divise in realtà gli elettori tra un polo e l'altro, tra i due, centrodestra e centrosinistra, di come invece si è cambiato profondamente il voto in questi ultimi 10 anni, e nello stesso momento è calata fortissimamente l'astensione. C'è stata una volatilità del voto incredibile, con dei cambiamenti di partito, di simbolo da votare tra un'elezione e l'altra, incomparabili alla storia di questo paese. E questo è un fenomeno che però è avvenuto fondamentalmente a livello internazionale, con dei cambiamenti, con una velocità che non si erano mai visti. Tutto questo in realtà però è avvenuto, quindi un'instabilità molto profonda, che è stata appunto chiamata anche, diciamo, anche dai teorici di sinistra come momento populista, cioè un momento da anche sfruttare per sfidare in qualche modo l'elite in crisi del governo del mondo, degli ultimi che avevano governato per 20 anni, diciamo, indisturbate, e in qualche modo provare a sfruttare questa crisi. Quello che un po', ed effettivamente si è aperto uno spazio politico, cioè quello che abbiamo visto in questi 10 anni è stato anche questo. Cioè abbiamo visto esplosioni incredibili, fenomeni molto diversi tra di loro. Nella rivista proviamo anche a specificarlo, cioè Syriza non è Podemos, non è tantomeno Mélenchon, non è tantomeno quello che è successo in America Latina. Però effettivamente ci sono delle esplosioni improvvise, per cui Syriza, che era un partito paragonabile a Rifondazione Comunista con il 5%, a un certo punto va al governo del paese e sfonda elettoralmente. Podemos dal nulla prende il 25%, Mélenchon arriva al, adesso non mi ricordo, 20% più o meno, a percentuali di questo tipo, e in qualche modo c'è uno sfondamento. Così come ci sono fenomeni particolari, come è stato quello dell'avvento di Corbyn in Inghilterra, o del fenomeno Sanders appunto negli Stati Uniti, che indubbiamente si inseriscono in questa situazione di crisi complessiva, ma con caratteristiche anche profondamente diverse tra di loro. Ma il punto, diciamo, di fragilità su cui siamo andati anche un po' ad indagare è che diciamo tutta la teoria del populismo di sinistra in qualche modo provava a dire: ok, in una fase di crisi profonda in realtà del conflitto di classe e di cambiamento della composizione sociale di classe, cioè con l'approfondimento, diciamo così, con tutto il postfordismo, e poi l'approfondimento della precarizzazione del lavoro, la destrutturazione in qualche modo sociale, serviva una categoria il più possibile vaga per provare a unificare, no? E quindi la categoria di popolo che sostituisce completamente la categoria di classe. In più la difficoltà, la crisi profonda anche delle organizzazioni sociali, sindacali, quindi delle organizzazioni intermedie, risolta, diciamo, con un intervento dall'alto che in qualche modo crea appunto in modo discorsivo, come spiegava Giuliano, il popolo e il conflitto, e quindi in qualche modo risolve un problema enorme che in realtà abbiamo, no? Che un po' sta nell'analisi adesso del dopo voto anche in Gran Bretagna, che forse è l'esempio, secondo me, è l'esempio migliore di tutti questi, perché è molto diverso dagli altri, aveva anche un programma diciamo più classicamente socialdemocratico classico radicale, però a un certo punto, quando poi arrivi al momento del voto, sconti anche una difficoltà di assenza, diciamo così, di radicamento sociale, conflitto di classe, eccetera, da decenni in Inghilterra, per cui il problema poi si vede che non si risolve soltanto prendendolo dall'alto e con un buon programma e con alcune ricette che risolverebbero il problema. Perché appunto questo spazio politico che si è aperto è reale, la crisi che hanno gli avversari è reale, ma in qualche modo con uno spazio politico ancora fragile che si apre, che se supera il problema più sociale, di radicamento, eccetera, subisce una difficoltà, subisce una fragilità. E questo lo stiamo piano piano vedendo ovunque. E soprattutto se la conflittualità sociale, in qualche modo i conflitti si spostano a destra, lo stile populista va tutto a destra. Alla fine è questo quello che si sta vedendo. La difficoltà di Podemos è stata evidente, poi quello di Melechon ha avuto un vero e proprio crollo. C'è una difficoltà anche in America Latina, per quanto stiamo parlando di fenomeni molto, molto diversi. Alla fine io nel numero ho intervistato Enzo Traverso, che secondo me dice alcune cose secondo me importanti, che fissano alcuni dei problemi, alcuni degli elementi anche di ambizione che si dovrebbe avere. Uno è che la categoria di populismo è diventata un po' una categoria che prende troppo per identificare qualcosa. Cioè non possiamo racchiudere nella stessa categoria Salvini, Le Pen, Chavez, Morales, Iglesias, Mélenchon e addirittura Corbyn e Sanders. Diciamo, se è questo, è una categoria che non funziona, se non, dice appunto anche Enzo Traverso, a immunizzare in qualche modo l'elite, cioè tutti quelli che sono contro di noi sono populisti. E con un elemento che poi che quindi diciamo mescola tutto e elimina, diciamo così, i contenuti anche dei politici di quello che si va a contestare. E quindi è il primo elemento. Il secondo è che ha provato appunto a cercare una scorciatoia al problema della composizione di classe, quindi della ricostruzione in qualche modo di un'identità di classe, di un conflitto sociale, di un radicamento sociale, ma si rivela un po' una scorciatoia anche pericolosa, più facile da utilizzare in qualche modo per la destra che per la sinistra, perché porta tutto, diciamo, tutta la centralità alle istituzioni, quindi al momento elettorale, al momento di governo. Non ha bisogno di un soggetto sociale definito, ma ha bisogno di un luogo, e quindi ha bisogno di un'identità, e spesso quindi sfocia nel sovranismo, nazionalismo e in dinamiche di questo tipo, e spesso e volentieri non mette in discussione il sistema, ma elementi esterni che corrompono il sistema, e quindi la corruzione o le elite, le burocrazie di Bruxelles, oppure i migranti che vengono e ci rubano il lavoro. È sempre un elemento esterno che in qualche modo ti viene a creare il problema e non il sistema complessivamente da mettere in discussione. E l'ultimo elemento che Traverso sottolinea nella sua intervista è che, perdendosi quelli che definisce i quadri sociali della memoria, cioè le organizzazioni sociali che in parte erano anche nell'organizzazione produttiva, diciamo, storica, che nel Novecento, fordista, quindi sia nelle organizzazioni politiche e sindacali di massa, sia anche nelle organizzazioni produttive, che però tramandavano anche una memoria politica e sociale, in qualche modo si è sempre più perso quello che in termini beniaminiani definisce un orizzonte di attesa, un'utopia di trasformazione, un'idea complessiva di società che in qualche modo sostanzia i movimenti, cioè anche i movimenti dell'ultimo decennio sono stati capaci in modo molto forte di individuare il nemico, l'1% contro il 99%, o in alcuni casi anche di buttare giù il nemico. Nelle rivoluzioni arabe abbiamo visto buttare giù vere e proprie dittature, però non c'era l'idea di come sostituirle, cioè la crisi profonda della sconfitta del movimento operaio che ha prodotto quel vuoto da cui emergono, diciamo, le varie esperienze populiste, non ha ancora prodotto un'alternativa di fondo che in qualche modo faccia un passo avanti. gli americani nel loro numero vanno, diciamo, con l'esperienza di Sanders vanno più spinti loro nel titolo, il titolo del numero loro è dal socialismo al populismo e ritorno, cioè quindi hanno col fenomeno Sanders, che tra l'altro negli Stati Uniti ci sono delle somiglianze con quello che è successo in Gran Bretagna, ma anche delle differenze, c'è una conflittualità di classe crescente, c'è un'ondata di scioperi molto interessante, cioè, diciamo che la dinamica è comunque in parte diversa di quella che semplicemente ha riguardato Corbyn in Inghilterra, e quindi ovviamente stanno anche dentro molto, molto a testa bassa dentro anche questo tentativo di candidare Bernie Sanders alle presidenziali degli Stati Uniti, e quindi hanno spinto anche molto su questo. Noi abbiamo provato a indagarlo da più lati e da porre un obiettivo più di fondo, anche più difficile, che però è quello che proviamo a fare con la rivista, cioè ricostruire un po' idee di fondo, linguaggi che dialoghino però con delle pratiche, sapendo che diciamo, sottolineando in questo numero tutte le difficoltà che ci sono state nel ricostruire semplicemente dall'alto, ma anche valorizzando lo spazio politico che comunque si è aperto, l'instabilità, la difficoltà che hanno le classi dirigenti, che sono tutte da cogliere, quindi non è che si rinuncia perché è troppo difficile, si rinuncia a cogliere, ma provando a porre l'elemento di una complessità più complessiva di quello semplicemente dell'utilizzo, diciamo, dello stile populista, che poi, come nel numero c'è anche un'intervista a Yannis Stavrakakis, che è un allievo di Laclau e che spiega anche molto, in un modo molto interessante, la teoria del populismo di sinistra, ma che lui stesso dice a un certo punto il populismo è uno stile comunicativo, una tecnica, è un significante vuoto per noi di sinistra, per quelli di destra non è un significante vuoto, infatti è legato a terra, sangue, identità, eccetera, per noi è un significante vuoto, e quindi dipende poi tutto da dove va la società. Se la società va a destra, il populismo tende a destra, e quindi il problema è ricostruire in qualche modo pratiche, ricostruire idee, eccetera, che rompano questo meccanismo, prendere anche tutto quello che si può prendere dall'efficacia comunicativa di uno stile anche politico, ma porsi un po' il problema più di fondo. Questo è un po' il ragionamento che ha ispirato i vari temi in questo dialogo continuo comunque che c'è nei pezzi, come diceva Giuliano, con gli Stati Uniti. Appunto, questo numero ha il 50% dei pezzi che sono degli Stati Uniti, che si alternano e che quindi ci hanno permesso di indagare il tema da più punti di vista, con più linguaggi, e quindi speriamo di aver dato un contributo utile in questo senso. Grazie.
Ok, allora a me tocca la parte della discussant, faccio un po' di polemica. Allora, intanto, a partire invece dall'esperienza di Dinamo Press, quello che volevo dire, sono d'accordo con quello che ha detto Giuliano, questa è una rivista di sinistra che però cerca di tenere insieme un dialogo tra diversi, no? Tra diverse voci, e secondo me è un po' quello che bisogna fare se si guarda a obliquo, ma a partire da un punto di vista che è quello di sinistra. È un po' in un certo qual modo anche quello che abbiamo provato da un punto di vista diverso, che abbiamo provato a fare con l'esperienza di Dinamo Press, che è nata, che ha voluto proprio ha provato e tenta di fare esattamente questo, cioè di costruire uno spazio aperto dove più voci possono attraversare, e credo che questo sia un po' la necessità che sia esattamente se la prospettiva è obliqua, ma il punto di vista è quello a sinistra. Allora, secondo me parlare di populismo è molto difficile. Il numero ci riesce, a dei pezzi molto interessanti. E che cosa a un certo punto, intanto, che cosa significa la fine del momento populista? E per diversi anni abbiamo parlato di populismo, e poi Alberto introducendo dice, dal 2012 al 2016. Beh, insomma, non mi sembrano diversi anni, mi sembra proprio poco. Cioè, come prospettiva storica, credo che dobbiamo darci, cioè, è veramente poco il momento populista. Si è aperto e si è richiuso subito in Europa. in Europa. Allora, se parliamo di populismo, il populismo parte da un'altra parte, cioè ha le sue radici in un altro continente, che è quello sudamericano. Il problema di un dibattito europeo sul populismo è che quando noi parliamo di populismo, il mainstream, il dibattito pubblico e mainstream europeo definisce populismo quello che dovrebbe solo il populismo di destra, e quello che forse noi dovremmo smettere di chiamare populismo e dovremmo cominciare a chiamare con il suo nome: neoautoritarismo, neosovranismo, neofascismo, nelle sue diverse declinazioni. Cioè, quello che c'è in Ungheria è diverso da quello che c'è in Italia, anche se sono strettamente collegati, che è diverso da quello che c'è in Russia, che è diverso da Trump, però non è il populismo di sinistra. E quindi, a partire dal nostro punto di vista, dovremmo smettere di chiamarli populisti, i neoautoritari di destra. Tant'è, c'è un articolo nella rivista che dice esattamente questo: smettiamola, no? È estrema destra, non è populismo. E questo è, secondo me, uno dei primi, cioè una necessità proprio che abbiamo per la costruzione del dibattito pubblico su che cosa sia il populismo. Io adesso mi ricordo un paio di anni, forse 2 anni fa, l'anno scorso, sono stata a questo dibattito all'interno di un dipartimento di scienze politiche su quali sono le nuove categorie politiche del nostro secolo, e una di queste era il populismo, e non era preso, non era assolutamente preso in considerazione da questi professori di scienze politiche il fatto che esistesse un populismo di sinistra, che mi sono dovuta alzare per dire: no, guardate, scusate, comunque esiste un populismo di sinistra. Ora, magari non è un pensiero europeo, però effettivamente esiste. Quindi, se volete scrivere un dizionario sulle nuove questioni della sinistra, sulle nuove categorie politiche, non potete dire che il populismo è solo di destra. Non è così, non è nato così. Proprio la sua definizione storica non è questa. Ti stai riferendo a dei poveracci che vengono dal Venezuela, è stata più o meno la risposta che mi è stata data, per dire di che cosa stiamo parlando, anche, cioè, nel senso, di che cos'è il dibattito, nemmeno mainstream, ma pubblico accademico, intorno alla questione di populismo, di quanto sia fumosa. E questo è un tema comunque importante. Allora, perché comunque in questi anni che comunque, lo vorrei ripetere, sono molto pochi, di momento populista, però è stato importante e continua ad essere importante discutere e prendere seriamente che cos'è il populismo di sinistra, soprattutto è perché il populismo di sinistra ha aperto degli spazi. Ha aperto degli spazi soprattutto se guardiamo le sue esperienze sudamericane, e non si sono completamente richiuse, perché in Argentina, dove il populismo è nato ed è forte, se si va per le strade di Buenos Aires ci sono murales e i muri della città che parlano di populismo, i sindacati si dichiarano comunisti, le organizzazioni popolari sono organizzazioni populiste e così via. C'è un enorme dibattito intorno al populismo, e non esiste il populismo di destra, cioè non è una categoria politica il populismo di destra in Argentina, ad esempio, e lì ha aperto degli spazi, quindi ha senso discuterne, esattamente per questo motivo qua, perché può aprire degli spazi. Ora, nel articolo di Stravakakis, esatto, Stravakakis, che è l'allievo di Laclau, lui dice esattamente questo: ma il popolo esiste quando esiste? Il popolo esiste nel momento in cui viene mobilitato, cioè non è una il popolo inizia, si costruisce nel momento stesso in cui viene mobilitato, e quindi nel processo di mobilitazione, che è un processo che viene attivato dall'alto, ed è un processo comunicativo e performativo, quindi non è una costruzione dal basso e di classe, è quel momento in cui il popolo si fa. Quindi il popolo per anche la Clau e i suoi allievi, chiaramente sappiamo che è una costruzione, non è una questione naturale. Benissimo, il problema è che questa costruzione performativa e comunicativa non è una costruzione cieca alla storia. Allora, in Europa, se questa costruzione non è cieca alla storia, il popolo ha una sua radice che non può essere dimenticata. Allora, il populismo in tedesco è intraducibile, perché il popolo è il Volk. E non si può, ed è una parola definita storicamente come legata al nazismo. Così come in Italia anche c'è difficoltà di utilizzare dei termini legati a quelli del populismo, perché sono legati alla storia nazionalista e quindi fascista. E questo è etnica, di divisione etnica. E questo, secondo me, è stato un problema nel momento in cui si è cercato di tradurre il populismo latinoamericano e lo si è riportato in Europa. Cioè, pensare che questa traduzione potesse essere cieca alla storia, e non lo è. Quindi secondo me questo è stato uno dei maggiori problemi che si è avuto nella riproposizione del populismo in Europa. Quindi abbiamo veramente una crisi del momento populista? A questo punto io mi chiederei, ma è veramente esistito un momento populista? Forse bisognerebbe chiedersi questo, cioè oltre Podemos e i suoi leader che sono nati e cresciuti in Bolivia, in Argentina, gli altri partiti hanno fatto effettivamente riferimento al populismo? O potremmo invece dire che hanno fatto una rielaborazione radicale e critica del socialismo? Questo è Corbyn, ad esempio, non è altro che questo, ed è per questo che assolutamente molto interessante e trova tutti i suoi limiti anche Corbyn, come purtroppo abbiamo visto. Immagino che tutti saremmo stati molto più felici se avesse vinto. Questo. Quindi un'altra cosa che secondo me, leggendo l'editoriale, è problematica, cioè nel senso a cui non riesco, non sono mai riuscito a darmi una risposta, è il problema che noi abbiamo nel momento in cui discutiamo di populismo di sinistra, è il fatto che dobbiamo necessariamente fare una divisione del campo politico tra organizzazione orizzontale e dimensione orizzontale, e qua riporto proprio le parole dell'editoriale di Jacobin, e organizzazione verticale. Ora, è evidente che nel momento in cui noi dividiamo il campo politico in una dimensione orizzontale e un'organizzazione verticale, abbiamo proprio un problema, come se nel basso ci sono i movimenti sociali o c'è l'informale, c'è l'organizzazione molteplice, Riot, non lo so, quello che vi pare, e poi però abbiamo chi si occuperà dell'organizzazione verticale. Ecco, anche un po' nell'articolo e non solo nell'articolo che c'è qua su Jacobin, ma anche altri articoli che sono girati, ad esempio quello di Bifo sulle convulsioni, cioè la nuova discussione sui movimenti leaderless, cioè la nuova ondata di ribellioni che stiamo vedendo in questi ultimi mesi, dal Cile all'Iraq, insomma tutta Sud America, in Francia, in Libano, in Sudan, in Algeria e così via. Si stenta a definirli movimenti, si stenta a definirli cicli di mobilitazione, e anche in questo, ad esempio, in questo articolo, i movimenti leaderless, cioè senza leader, si parla ad esempio di movimenti che si agitano, per questo mi ha ricordato l'articolo di Bifo, sulle convulsioni delle ribellioni in giro per il mondo. È come se mancasse qualcosa in un certo qual modo a queste ribellioni, a questi scoppi che ci sono, che esistono in tutto il mondo, ma non sono in grado effettivamente Cioè, in questo senso, forse quasi di avere questa organizzazione verticale, di avere questa connessione verticale. Ora, secondo me, qua viene proprio a mancare, è come se non si riuscisse a vedere quello che invece è successo in questi ultimi anni, che è il movimento transnazionale femminista. Un movimento che si è organizzato a livello globale, che ha saputo risuonare in tutte le piazze del mondo e che non solo si è organizzato e ha risuonato in tutte le piazze del mondo, ma il movimento cileno, la ribellione cilena vive esattamente ed è stata spinta dal movimento transnazionale femminista e non il contrario. Cioè, in quelle piazze dove ad esempio nasce la performance Il violatore eres tu, che è stata fatta adesso ovunque, anche in Africa, a Nairobi, in tutto il mondo arabo, in Tunisia, lì si è data una connessione fortissima. Eppure abbiamo la nostra riflessione su questi movimenti è che non esiste connessione tra questi movimenti. Vengono scritti articoli che ci dicono che non esiste connessione dentro questi movimenti nel momento in cui c'è una performance che io non ho mai visto girare così forte. Non c'è questa organizzazione verticale così come la pensavamo, come la pensa il movimento populista. No, quella non c'è. Però è forse dobbiamo necessariamente ripensare che cosa sia l'organizzazione. È questo un po' secondo me poi il problema di fondo che ancora abbiamo e che il momento populista non ha risolto, anzi ha acuito come problema. E concludo dicendo un'altra suggestione sempre su questo tema. Diceva Alberto, il populismo è costruire un nesso sentimentale con il popolo. Questa è una delle definizioni, no, che si danno loro stessi, esatto. E secondo me non c'è nulla di invece più potente che ha costruito esattamente una connessione sentimentale, emozionale e allo stesso tempo incredibilmente ragionata come il movimento femminista transnazionale. Cioè non c'è niente che allo stesso tempo ci dice abbiamo un problema enorme economico, che è quello che siamo completamente sottopagate, ovunque ci siano più donne e quello è un settore dove c'è stata più precarizzazione, c'è stato più sfruttamento, però allo stesso tempo è un movimento che parla di nuova connessione, di ricostruzione delle relazioni sociali. Allora, secondo me è là che c'è ancora un enorme irrisolto della sinistra e di come trovare un punto di prospettiva in obliquo, perché ancora c'è un'enorme difficoltà a riconoscere la forza dei movimenti femministi.
Grazie. Grazie a tutti. Ovviamente il microfono è aperto, quindi voi mi segnalate chi vuole intervenire. Prima Augusto.
Parliamo di Bibbiano, direbbe un populista di destra, no? Quando non sa cosa dire. Invece noi populisti di sinistra diciamo, parliamo dei gilets jaunes, che secondo me è il fenomeno, almeno in Europa, più rilevante con cui abbiamo a che fare e su cui dobbiamo misurare anche il concetto di populismo. Qui adesso non voglio riandare sul concetto di populismo e distinguere, per esempio, cosa che secondo me sarebbe molto fruttuoso, il Laclau del 1985, quando parla di egemonia in termini, cerca di tradurre l'egemonia gramsciana in un discorso sulla imprevedibilità delle combinazioni politiche, e non usa invece il suo significante vuoto, e non è la produzione del popolo il significante vuoto. Ma andiamo a cose meno filosofiche e più pratiche. Io ritengo, come è stato già detto, che ovviamente il populismo italiano è stato semplicemente un sovranismo di destra, un neofascismo, come dice giustamente Traverso, in quello che mi pare teoricamente il contributo principale di questo numero della rivista. E ovviamente abbiamo anche una difficoltà, chiaramente quando parliamo dei 5 Stelle abbiamo una categoria che nessuno studioso riesce, del populismo riesce in qualche modo a maneggiare, perché non è neanche populismo di destra, è veramente una cosa che ti si scioglie fra le mani come una medusa, ammesso che uno volesse toccare la medusa, beh, ma insomma si scioglie come le meduse che vengono messe al sole l'estate, e da cui poco si può tirare fuori sulle categorie del populismo, sia rispetto ai modelli classici, sia rispetto alle sfumature moderne. Ecco, io penso invece a un movimento come quello dei Gilets Jaunes, che nessuno oggi definisce populista, ma che tutti all'inizio hanno detto che era populista, e addirittura populista di destra, non dimentichiamoci della ricezione che c'è stata in Italia e in Europa prima che scendesse il silenzio sepolcrale tipo manifesto sul movimento dei Gilets Jaunes. Ecco, questo invece è un esempio molto classico di un movimento che ha cercato non produrre un popolo, ma partendo da dati molto materiali, creare un'egemonia e un collegamento fra varie componenti escluse dalla dinamica precedente di classe, e riportarsi poi in contatto con altri movimenti come i movimenti ambientalisti e il movimento femminista, e soprattutto sperimentando delle forme di democrazia diretta serie, non alla piattaforma Rousseau, e collegandosi col sindacato, cioè resuscitando in qualche modo il sindacato, e quindi creando un'operazione analoga a quella che giustamente rivendica a volte Giacomin, di solo che Giacomin dice che di rivivificare vecchie strutture di partito, il progetto di Corbyn. E proprio qui forse Corbyn è stato l'ultimo grandioso, splendido esempio di quello che forse non ha un futuro, però, cioè di rivivificare un vecchio partito, anche se non tradizionale, non di tipo di origine leninista come quello come Corbyn. E quindi io ritengo che qualsiasi discorso sul populismo, più che sul populismo di sinistra di Podemos, che non è disprezzabile comunque l'operazione che hanno fatto a livello politico, lì era un po' dato come cane morto nella rivista, ma è un cane morto che comunque ha fatto una combinazione con il Partito Socialista, i cui risultati hanno tutti visti, naturalmente, no? Confrontata all'Italia non ci sono cani morti, confrontata all'Italia sono tutti animali vivissimi, diciamo, no? Ecco, cosa vuol dire l'affermazione un po' provocatoria che ho fatto noi populisti di sinistra? Ma per esempio io mi riconosco abbastanza nell'analisi di Nancy Fraser. Nancy Fraser dice chiaramente, chiamatelo come volete, populismo o altro, ma è il movimento che si contrappone al neoliberalismo progressivo, cioè agli orfani di Blair, agli orfani di Renzi e altre cose del genere, e al macronismo naturalmente, che rientra perfettamente nel liberalismo sedicente progressivo. E qui ritorno al discorso che ovviamente questa battaglia è quella che viene condotta dai Gilets Jaunes, anche in forme molto interessanti dal punto di vista della pratica politica e della democrazia diretta e del blocco della logistica, che è l'aspetto saliente della pratica sindacale dei Gilets Jaunes, e politicamente per la loro unirsi in una forma di sciopero che è straordinario, perché 20 giorni di sciopero sotto Natale sono qualche cosa che non solo noi in Italia non ci sogniamo, ma che è un grande modello per tutte le lotte di tipo nuovo e vecchio che ci possono essere. Qui non parlo ovviamente dell'America Latina, che con tutte le gravissime contraddizioni sono un esempio storico di populismo di grande livello, che ha conosciuto vittorie, sconfitte, grandi problemi, rinascite come quella del kirchnerismo in Argentina, e anche fenomeni non chiaramente riconducibili a quelli, perché in Cile non c'è una tradizione populista, non è un movimento che si connota come populista, ma è chiaramente il tono è complessivo, l'atmosfera complessiva in cui si inserisce è molto più vicina a questo che non a fenomeni di tipo europeo.
Salve. Ma io prima che cominciasse questo intervento ho comprato 3 libretti anarchici, perché io sono un anarchico, anche se qui sono post-operaisti, e non seguo i gruppi organizzati anarchici, perché secondo me non sono né anarchici come Cristo comanda né organizzati come Cristo comanda, quindi preferisco fare il dissidente fra i post-operaisti che... esatto. E venendo al punto, dunque, perché si va chiudendo, entra in crisi, si eglissa il ciclo populista? Beh, non è difficile da capire dal mio punto di vista. Il ciclo populista si chiude perché non funziona. Non funziona perché noi siamo nella società postmoderna e il populismo è l'idea di rappresentare il popolo a livello dello Stato, e nella società postmoderna il popolo non esiste e lo Stato non esiste, quindi è chiaro che non può funzionare. Il popolo non esiste perché c'è la moltitudine, anzi io credo le moltitudini, e cioè un intreccio complesso di soggettività sociali che arriva fino al limite della singolarità irriducibile a qualunque categorizzazione, che è un discorso che si intreccia un po' con l'intersezionalità, cioè ciascuno di noi non è una cosa sola ma tante cose diverse, fino al punto che sei tu e basta. Insomma, questo è un po' il punto. E allora è chiaro che ogni progetto fondato su un'identità collettiva forte e astratta come il popolo non può che fallire, perché non corrisponde allo stato delle cose nella società. Lo Stato non esiste perché, come ci spiega Foucault, come ci spiega Deleuze, come ci spiegano tutti, ormai non solo l'antagonismo ha preso la forma della rete, ma anche il potere ha preso la forma della rete, il che si intreccia col discorso di prima. Tu sei popolo dentro al rapporto con lo Stato, ma sei sovrano dentro la famiglia, perché sei maschio patriarcale, dunque il rapporto col potere di ciascuno di noi è una cosa complicatissima che non corrisponde all'univocità: io sono solo il popolo e tu sei solo il potere, ma ciascuno di noi è popolo e potere al tempo stesso, a seconda del rapporto dentro cui sta, che è anche esso, diciamo, singolare. E quindi, insomma, il populismo non ha le basi storiche, sociali e culturali per essere un che di consistente. E dunque, se non c'è il soggetto, se non c'è lo Stato, che si fa? C'è il movimento, Augusto. Noi non siamo il populismo di sinistra, perché noi siamo il movimento. E il movimento, in tendenza, è il gruppo in fusione permanente di Sartre, cioè una relazione empatica, immediata fra soggetti che esclude ogni forma gerarchica. Ora, noi sappiamo che Sartre diceva che questa è una fase temporanea, dopodiché si instaura il rapporto di potere, e quindi la libertà è solo la lotta per la libertà, ma non si realizza mai, anche se poi cerca di correggere questa. Ebbene, io dico che no, invece il gruppo in fusione permanente è una possibilità reale, cioè noi possiamo fare a meno del potere, della forma, della gerarchia, dell'ineguaglianza, del dominio, e istituire una società fondata sul rapporto sociale egualitario, empatico. E questa cosa non è un populismo di sinistra, non vuole un partito, non vuole accedere allo Stato, è il rifiuto dello Stato, è il rifiuto del potere come forma del rapporto sociale. E ecco, appunto, noi siamo questa cosa qui, i gilet jaunes sono questa cosa qui, anche se ciascuno di noi e anche loro è questa cosa qui in forma imperfetta, perché noi siamo imperfetti e dobbiamo accettarlo, siamo segnati dal dominio, siamo nati sotto al dominio, forse non saremo neanche capaci di vivere liberi, e questa è una cosa che noi dovremo affidare alle generazioni future, perché la liberazione è un progetto complesso che va da una generazione all'altra, ciascuno si libera da quello che si può e lascia alla generazione successiva il compito di fare un passo in avanti, insomma. Per cui, ecco, il populismo non funziona perché non c'è il popolo e non c'è lo Stato. Se lo Stato e il popolo non ci sono, c'è il movimento, c'è il gruppo in fusione permanente, dove non siamo tutti egualissimi, ma l'autorità funziona alla Gadamer. Tu sei autorità perché l'ho deciso io. Tu sei Sartre, io ti riconosco, sto finendo, io ti riconosco un'autorità intellettuale, ma come dico io, finché dico io e quando dico io. Chiudo con un apologo su questo. A un certo punto, ad un'assemblea, parla Sartre e si alza un compagno e fa: sì, breve, compagno Sartre. È chiaro a quel punto che la presa di Sartre sul movimento stava venendo meno. Ecco, la gerarchia nella società libera è questa cosa qui, in cui a un certo punto uno ti dice sì, sì, breve compagno, e tu non sei più sovrano di nulla. Ok.
Buonasera. Io adesso naturalmente non ho avuto ancora modo di leggere l'ultimo numero, sì, non mancherò. mi sembra che, diciamo, l'asse discorsivo sia se esista un populismo di sinistra effettivamente, o diciamo populismo sì o populismo no. E, mi vorrei inserire in questo discorso allacciandomi al riferimento all'orizzonte di senso che manca obiettivamente oggi al mondo e quindi alla sinistra, perché secondo me può aiutarci un po' forse anche diciamo a delucidare un po' questa questione di cosa sia il populismo, perché il populismo è un, diciamo così, è vero, in Sud America, Sud America è la regione del mondo in cui il populismo non è un movimento carsico che, diciamo così, emerge, rompe, magari scompagina, addirittura distrugge la realtà circostante quando una crisi glielo consente. In Sud America invece è un movimento, diciamo così, è la cultura strutturale di quel paese, e ci sono delle ragioni per questo. Però il populismo nasce verso la fine del Settecento fra Rousseau ed Herder, non con Rousseau o con Herder, fra Rousseau ed Herder. In Rousseau il populismo è un progetto, cioè il farsi del popolo, come dire, la realtà della vita umana, della felicità, si darà nel fatto che la gente si riconosca come un unico popolo. In Herder invece il concetto di populismo come tradizione: siamo un popolo da migliaia di anni, dobbiamo difendere questa identità, in questo ci porterà ad essere liberi, felici, eccetera eccetera. Perché lo dico? Per questo ci riporta un po' al discorso che abbiamo noi oggi, cioè quello che manca in tutta la nostra cultura è l'assenza di una utopia. Qualche anno fa se ne parlò molto, poi mi sembra che è stato un pochino accantonato. Era uscito un saggio di Paolo Prodi e di Cacciari, Occidente senza utopie, in cui diceva la cultura moderna è una cultura che coniuga profezia e utopia. Cioè la profezia è, diciamo così, la voce di chi è fuori dal potere e che contesta il potere, che si può permettere di criticarlo, di contestarlo, di aggredirlo. E l'utopia è il progetto, è l'idea, è la speranza, la fede, l'ideologia che sia possibile costruire qualcosa di diverso, un progetto. Oggi noi abbiamo profetismo magari a buon mercato un po' dappertutto. Salvini parla come un profeta, arringa, eccetera. I 5 Stelle hanno fatto del profetismo. Chiunque si presenti alla ribalta di Facebook e dica la sua, parla come un profeta, cioè diciamo di lancia astrali a destra e a manca contro questi, contro quelli, contro quegli altri. Ma in effetti non c'è, è evidente, non c'è nessuna fede, fiducia né intellettuale, ma forse nemmeno proprio, diciamo così, psicologica, spirituale, in un'alternativa, come dicevamo. Non c'è questo orizzonte di senso, non c'è la possibilità di un'alternativa. Per questo poi alla fine il profetismo si, diciamo così, si estrinseca in questa, nella rabbia pure semplice. E il populismo diventa populismo di destra, perché è un populismo che non è proiettato verso, come sarebbe essere un populismo, se mai è possibile, non sono, lo sto dicendo, di sinistra, cioè costruirci come popolo, sentirci come popolo, come comunità, capire che, diciamo così, la dimensione collettiva della solidarietà, della fraternità, l'utopia della fratellanza di cui parla Canfora è la vera strada, diciamo così. ma inevitabilmente non avendoci fiducia né intellettuale e alla fine nemmeno emotiva nella possibilità di costruire un diverso modello collettivo, il provvedismo ci riporta verso la destra, cioè la difesa identitaria: sono donna, sono cristiana, sono madre, sono, come dire, addirittura biologica in un certo senso. È un paradosso, perché la rivoluzione francese nasce con un populismo che non sarà di sinistra, non si può definire nemmeno di destra, la Battisti, che dice, come dire, il popolo, la maggioranza dei francesi si ribella contro una minoranza che è erede dei franchi, che ha usurpato il potere, un'assurdità, però per dire l'estremismo del populismo di sinistra è quasi un razzismo di sinistra in un certo senso. Ora, oggi abbiamo un po', purtroppo è vero, nella storia il populismo è, anche oggi ha preso un altro verso, però voglio dire, oggi se c'è un partitino che qualche misura si richiama alla rifondazione comunista, si chiama potere al popolo, non a caso, cioè c'è un populismo, diciamo così, in maniera grossolana di sinistra. Ovviamente ne possiamo parlare con, diciamo così, con condiscendenza, perché obiettivamente prende 4 voti, e perché prende 4 voti? Perché non ci crede nessuno, in realtà, perché purtroppo non abbiamo questa utopia, non abbiamo di fronte a noi, parliamo di tante cose ma non riusciamo a disegnare gli scenari, oppure lo facciamo nei libri, nelle riviste, tra di noi, però evidentemente non riusciamo a dargli questa dei colori così vivi da convincere più persone, questo è chiaro. Corbyn purtroppo è evidente, è chiaro, se qui chiudo, insomma, c'era un terreno da seminare, però come sa il buon contadino, non è che ti svegli la mattina e pensi di poter coltivare il terreno, seminarlo, il giorno dopo avrai chissà che raccolto. Purtroppo dopo anni di disastri era difficile riuscire a ribaltare un'egemonia culturale populista e, ai noi, di destra, insomma, che ha portato addirittura i figli di, o magari gli operai, o i figli degli operai che all'epoca votavano a sinistra a votare verso qualcosa che non è nemmeno un progetto di destra, perché non sa nemmeno che è, perché sinceramente nessuno sa quello che farà per esempio Johnson, perché diciamo c'è anche un po' una matematica dell'economia, beh, è difficile infatti, non lo so, nel senso, se lui vuole accontentare gli operai o gli ex operai, ma non lo sto difendendo, sto dicendo, come dire, se si fanno i conti della serva non ha risorse, allora si parla che minaccia l'Europa per trovare un compromesso, perché in realtà pure lui, e vabbè, sarebbero discorsi lunghi, insomma. Questo per dire, insomma, il tema mi sembra degno di discussione.
Vi chiedo poi di stare un po' nei tempi, perché vi chiedo, tra poco inizia la musica e non sentiamo più niente. No, tu vai tranquillo.
Certe volte e spiegare poco. Allora, mi trovo, forse perché vengo dalla stessa esperienza storicamente di quel compagno che ha parlato prima, che si definiva anarchico, mi trovo abbastanza d'accordo con le cose che lui ha detto. Sulla definizione di populismo destra-sinistra mi comprerò certamente la rivista e cercherò di capirla meglio, perché io francamente non ho mai usato, ho cercato di non usare mai questi termini. Di fatto si parla di una serie di ma neanche movimenti, troviamo un modo di definirli, che poi hanno fatto una serie di proposte, magari anche messianiche, liberatorie, eccetera. La forza del Movimento 5 Stelle, per esempio, quando ha preso il 30%, oltre il 30% dei voti, è stato che ha prospettato una distopia che ha cambiato, che poi ha camuffato per utopia. Per fortuna non ha preso la maggioranza, sennò qui l'esperienza di Pol Pot impallidiva, io temo. Comunque questo è un mio pensiero. Di fatto però questi movimenti, di fronte al potere, di fronte alla gestione del potere, si sono trovati assolutamente inadeguati, probabilmente perché si sono rispecchiati in una forma di potere che è quella del potere borghese, che è quella del potere statale, così come lo abbiamo conosciuto nei secoli, nei millenni, eccetera, eccetera. Dall'altra parte poi, giustamente avete fatto presente i movimenti di liberazione nel Nord Africa, i movimenti contro le dittature, che erano dittature ferocissime, e che sono state sostituite da forme di Stato e di potere ancora più feroci delle dittature che hanno combattuto. Parliamo dell'Egitto, parliamo della Libia, cioè Gheddafi impallidisce di fronte a quello che sta succedendo oggi in Libia. Allora il problema che io mi pongo è, di fronte alle giuste rivendicazioni e ribellioni popolari, diciamo, usiamo così, dei gilet gialli, dei compagni, di tutti noi che abbiamo attraversato questi ultimi anni. Vogliamo o no porci sinceramente, e questo sostanzialmente è il problema per il quale io poi a un certo punto della mia carriera politica ho lasciato il movimento anarchico, non siamo stati capaci di porci il problema del potere, cioè come si organizza, come si può pensare una forma di potere differente, diversa da quella sotto la quale stiamo vivendo. Ci hanno provato con i Soviet, ci hanno provato in Spagna, ci hanno provato in molte parti del mondo, poi di fatto la forma Stato borghese ha avuto il sopravvento. Secondo me bisognerebbe cominciare a porsi anche questo problema, molto teorico, io non ho risposte in questo senso, però pensiamoci, grazie.
Grazie intanto per gli interventi. Io nel ripassare la parola agli ospiti, diciamo così, vorrei però dire due battute abbastanza veloci, in particolare ricollegandomi agli ultimi interventi, è una cosa che diceva Augusto. Parliamo di Bibbiano, cioè parliamo dei Gilets Jaunes e della Francia. Mi aiuta a chiarire, diciamo così, un po' il problema, secondo me, questo riferimento che faceva Augusto. Nel senso che secondo me in Francia l'unico vero populista sulla scena politica è Emmanuel Macron, non è il movimento dei Gilets Jaunes, anche se è un populismo di centro, un populismo neoliberale, ma che ha proprio puntato sulla distruzione dei corpi intermedi, ha puntato a un richiamo diretto al popolo, eccetera, eccetera. Il movimento dei Gilets Jaunes secondo me invece è molto interessante per un altro motivo, perché secondo me dimostra la differenza tra l'idea di populismo e quella di egemonia. Cioè noi, chi è contro il discorso tipicamente populista non è come me, per esempio. Io non sono però in disaccordo con chi riprende il tema dell'egemonia, e quindi io penso che il movimento dei Gilets Jaunes è un movimento che sta ponendo il problema dell'egemonia e quindi che sta costruendo degli assemblaggi sociali in termini nuovi, ma lo fa fuori dallo schema del populismo così come l'abbiamo inteso. Vanessa c'ha ragione a dire probabilmente questo movimento populista è stato più una parentesi che un intermezzo, diciamo così, che è una vera fase. Però, come dire, è stato un elemento di codificazione del dibattito politico a sinistra abbastanza potente. E, come dire, lasciamo stare la CLAU, le varie, il dibattito teorico più approfondito, però la forza del dibattito attorno al movimento populista a sinistra ha significato questo fondamentalmente, dalla Spagna in poi. Ha significato il fatto che si ragionava nell'ottica della politica dei due tempi. C'è il grande movimento che distrugge, che dà la grande sfiducia alle istituzioni, e poi arriva un processo di riconversione dall'alto, costruito, che ricostruisce il nesso della rappresentanza a partire dalla ricostruzione di una serie di domande sociali inevase, no? E a partire dall'idea che questa cosa avrebbe poi attraverso il governo riprodotto è questo che ha fallito, cioè questo schema che ha fallito, e ha fallito non solo perché questi movimenti continuano a lottare anche quando ottengono i risultati, ma perché il governo non è la stessa cosa del potere, questo lo diceva giustamente chi mi ha preceduto, e non è un caso che i nuovi movimenti, quello francese in particolare secondo me ha aperto questa discussione, stanno ragionando nei termini appunto del contropotere, cioè di come dal basso si costruiscono degli istituti di mantenimento del rapporto di forza, come dire, stabilizzato, e questo secondo me è uno dei temi che risponde al tema dove è andato il populismo. Secondo me la riflessione sul tema del contropotere, cioè sull'insufficienza del governo, diciamo così, anche a sinistra, è uno secondo me degli sbocchi più interessanti, benché diciamo così inesplorati per adesso, ancora da scoprire, che l'esaurimento del momento populista ci riconsegna in termini avanzati, diciamo così, e ci spinge a riflettere in avanti. Passo Giuliano e poi rifacciamo il giro fino a conclusione.
No, io veramente telegrafico. Allora, le cose che diceva Vanessa sono assolutamente da cogliere. Questo, però, noi abbiamo preso la critica di genere, la critica intersezionale è un asse di questo primo anno di vita di Jacobin. C'è stato un numero specifico quasi solo su questo, e questo numero pure ne è molto attraversato, perché Io prima non lo citavo, appena ho finito di parlare ho detto ah, devo parlare anche di quello. A proposito d'Italia, c'è un pezzo di Lorenzo Bernini che analizza la retorica di Salvini a proposito del fatto, se no sembra che il titolo è, ci arriviamo, partendo dal decostruendo il discorso di Pontida esattamente da un punto di vista di genere, cioè ragionando su come l'elemento della famiglia tradizionale e del maschilismo è l'elemento centrale nella retorica salviniana. Il titolo è Salvini è la merda, perché parte dall'esclamazione che ebbe un primo ministro, mi pare lussemburghese o belga, che disse merda lor, sentendo Salvini, e lui dice cavolo, ha detto merda lor, che in realtà in italiano sarebbe che cazzo, però lui fa un ragionamento sulla fase anale, che è un po' un classico dell'analisi dei fascismi, no? Però isola dei pezzi del discorso di Pontida di Salvini su famiglia, rapporti di genere, per decostruire. Noi abbiamo scelto esattamente quello per decostruire il salvinismo, quindi la critica di genere c'è molto forte, così come c'è il pezzo di Sara Farris sul femonazionalismo, che prende da un punto di vista scomodo la questione, ma la prende, cioè dice com'è possibile che il discorso xenofobo oggi si ammanti di difesa dei diritti della donna. Esiste un femonazionalismo? Dopodiché, quindi questo è un tema fondamentale che attraversa la rivista. Ad Augusto rispondo sul Movimento 5 Stelle, perché mi tocca. Cioè, allora, sto Movimento 5 Stelle, quando era appena nato non dovevamo occuparcene perché era una meteora. Nel momento di massimo fulgore era meglio non occuparsene perché poteva essere... era meglio non affrontarlo di petto perché poteva essere una cosa che ci poteva dare gli spazi. Ora è finito ed è inutile occuparsene perché è una cosa inafferrabile. Io penso che l'ho anche scritto in un pezzo che è uscito sul sito, a parte che ci campo da anni. A parte che è il mio core business, diciamo. No, questa è una roba che io ho scritto un pezzo in cui avevamo anche ipotizzato un romanzo sul Movimento 5 Stelle che raccontava la storia di un giornalista che impazziva seguendo il Movimento 5 Stelle, perché è esattamente così. No, ci sono persone che potrei, di cui non dico il nome, che veramente sono andate fuori di testa guardando negli occhi il Movimento 5 Stelle. Quindi noi non lo dobbiamo guardare negli occhi, però questa roba qui ci spiega due cose. Primo, perché in Italia non c'è stato veramente un populismo di sinistra, che è una cosa ambivalente, per certi versi positiva, per altri comunque ci ha consegnato, dice. Perché noi è come se avessimo saltato, noi avevamo dei corpi intermedi di movimento, non so come dire, a differenza di altri paesi che impedivano il fatto che a un certo punto 10 persone facevano una lista e prendevano il 20-30%, che anche, lo dico anche in termini problematici, però quella roba lì ci interroga veramente. Cioè io continuo a sostenere quella roba lì, senza seguirlo nelle sue convulsioni quotidiane, che spesso veramente non hanno nessun senso logico, cioè sono al di fuori del bene e del male, però come fenomeno e come elemento che ormai esiste da diversi anni nella politica italiana, è proprio precisamente la fotografia della nostra, dei nostri problemi e che si sta riversando nelle sardine, perché le sardine sono completamente un'altra cosa, non li sto paragonando al Movimento 5 Stelle, sono più le differenze che le analogie. Però il fatto che nella prima riunione dicano non ci concentriamo sui temi perché sono divisivi, che è una cosa che è il primo elemento del Movimento 5 Stelle da appena è nato, cioè i temi sono divisivi, e il fatto che dicano centralizziamo la comunicazione perché sennò i giornali ci fanno a pezzi, quindi quando voi uscite di qua non dovete dire cosa ci siamo detti in questa riunione, cosa che grazie al cielo, siccome non si trattava di Movimento 5 Stelle, non ha funzionato, perché il cronista da casa sua con due telefonate ha saputo perfettamente cosa si era detto in quella riunione, perché la gente te lo voleva raccontare, era incazzata. Non dire che te l'ho detto io, però era incazzata che gli avevano detto nessuno dica cosa si è detto in questa riunione. E vuol dire che persino nel movimento che nasce come moderato e antipopulista c'è quella cosa là. Quindi quella cosa ballina la dobbiamo affrontare, cioè non se ne scappa da questa cosa qui. Bisogna prendere il toro per le corna e scuoterlo senza guardarlo negli occhi, perché sennò si impazzisce. Su questo veramente ne sono convinto, a parte gli scherzi, perché è una roba quasi schizofrenica, perché è la schizofrenia del potere, l'impossibilità, lo scrivo un po' nel numero del mio pezzo, cioè la schizofrenia di Di Maio del Movimento 5 Stelle è la schizofrenia di chi evoca un popolo ma sa bene che quel popolo non esiste veramente come un soggetto unico che ha interessi unici, e per questo per certi versi è l'applicazione più precisa e più rigorosa di alcuni dettami populisti. Volevo finire dicendovi, così per magari vi interessa, qual è il tema del prossimo numero di Jacobin, che è la paura.
No, vabbè, non ho moltissimo da aggiungere a quello che diceva Giuliano, perché ha sottolineato molto la questione dell'intersezionalità, che è per noi è un filone di ricerca costante ed effettivamente è la nostra risposta, diciamo, di fondo alla ricostruzione di soggettività sociale. Cioè, proprio è l'opposto, diciamo così, di unire ciò che in realtà è diviso, ma di provare a costruire delle relazioni, delle alleanze rispetto a delle oppressioni, degli sfruttamento che subiscono soggetti diversificati, ma che in qualche modo con un elemento analitico. Noi abbiamo intervistato nel numero 2 appunto Kimberly Crenshaw, che è quella che ha coniato il termine dell'intersezionalità, e poi è uno sguardo con cui abbiamo guardato tutti i temi. E secondo me è veramente una cosa centrale, cioè questo è l'ha reso più forte, diciamo così, il movimento Nuova di Meno, è questo filone di ragionamento, e secondo me è veramente centrale per contrapporsi, diciamo, a invece tutta l'ondata di guerra tra poveri che abbiamo di fronte, che in qualche modo unisce il popolo in modo liscio e invece va contro, diciamo, poi gli interessi di classe, le oppressioni specifiche, eccetera. L'altra cosa che aggiungo, sempre un'altra cosa che sottolinea Enzo Traverso nella sua intervista, è che se in qualche modo il momento populista è stato sfruttato a sinistra laddove non c'erano i forti populismi di destra, cioè alla fine in Italia non ci si è riusciti, è vero, Potere al Popolo ci ha provato, che non so, che io diceva prima, ha preso 4 voti, no? E, però appunto in Italia prima c'era stato Berlusconi, la Lega, eccetera, poi c'è stato il Movimento 5 Stelle che ha coperto totalmente quel tipo di spazio, e piano piano si è coperto quello spazio anche in altri paesi che hanno tentato di costruire il populismo di sinistra. In Spagna è nata Vox, prima Ciudadanos e poi Vox, quindi ancora diciamo in due versioni differenti, ma che hanno coperto comunque uno spazio. In Francia, diciamo, il restyling del Front National fatto da Marine Le Pen con il Rassemblement National va in quella direzione, quindi ha messo in difficoltà l'operazione di Mélenchon. In più c'è una crisi profonda delle esperienze latinoamericane, perché è una crisi molto profonda e che l'ha, diciamo, un'esperienza anche in buona parte diversa. E sicuramente quello che è il fenomeno inglese di Corbyn e di Sanders è una cosa ancora diversa. Quindi il punto è provare nello spazio che c'è, a costruire un'altra prospettiva. Noi abbiamo seguito moltissimo il Movimento Nuova di Meno e come rivista e il Movimento Ambientalista, perché pensiamo che siano il lievito più interessante a costruzione di conflitti sociali, nuova identità di classe, nuove anche divisioni, diciamo, della società che noi ricerchiamo. Noi, uno degli obiettivi nostro fin dall'inizio dichiarato è stato ritracciare il campo di battaglia. E ecco, ritracciare il campo di battaglia in modo diverso da come ce l'hanno tracciato le varie correnti populiste è uno degli elementi, diciamo, di ricerca della nostra rivista, ed è una delle necessità che evidentemente c'è nel momento in cui è sempre più evidente, appunto, come dicono più di un articolo, che lo stile populista è stato in qualche modo preso sempre in maniera più forte da quella che è la destra e l'estrema destra, e quindi va in qualche modo ridefinito da quel punto di vista il campo di battaglia, rimessi al centro i contenuti, ricostruito un nuovo stile anche discorsivo e di conflitto sociale, però anche costruita una sostanza di radicamento, di accumulazione in qualche modo sociale. Io penso che siamo in una fase politica più simile a quella dell'Ottocento che del Novecento, e quindi qualche modo di accumulazione di esperienze, di idee, di costruzione proprio di pensiero di alternativa complessiva e delle esperienze mutualistiche, di conflittualità sociale, di nuovo sindacalismo, che accumulino in qualche modo una forza e delle idee conseguenti che producono, diciamo, anche una nuova identità di classe, una nuova forza, una nuova capacità di impatto politico, ecco.
Brevissimamente, secondo me se c'è un populismo di sinistra con cui dialogare è veramente quello delle esperienze sudamericane. Anche lì però c'è un problema, che è quello di divisione del campo tra orizzontale e verticale, quello che dicevo un po' prima. Ora, sembrerà assurdo, ma è proprio un pensatore come Gramsci, da cui parte proprio la CLAU, che unisce invece ha la capacità di tenere insieme questa complessità. Allora, la CLAU fa di Gramsci un pensatore del nazionale e del culturale. Gramsci dobbiamo rileggere Gramsci come un pensatore invece che ha la capacità di tenere insieme struttura e sovrastruttura, cioè il suo ripensamento del marxismo parte dalla connessione tra ciò che è l'economico e ciò che è il culturale, e secondo me è questo il populismo di sinistra ha tagliato una parte di questo pensiero. E secondo me è un po' là quello che si è perso, la capacità secondo me dei movimenti transfemministi globali è esattamente questa, cioè quella di tenere insieme una questione economica insieme a una questione emozionale, relazionale e culturale, che sa parlare effettivamente alla vita delle persone, cioè alla vita e alla trasformazione che le persone vivono ogni giorno, tenendo insieme però le sue trasformazioni strutturali. Questo è secondo me il punto che il populismo di sinistra, anche nelle sue versioni migliori, un po' invece non perde. L'ultima cosa, secondo me Jacobin è un esperimento assolutamente riuscito e la grafica è bellissima e per questo è veramente vale la pena prenderla. E per concludere invece, Dinamo Press ha aperto una campagna di abbonamenti, al banchetto qui fuori vi potete abbonare, e ha bisogno del supporto di voi così come ogni produzione indipendente, e quindi abbonatevi a Dinamo Press qua fuori al banchetto durante l'IVR, oltre che a Jacobin.